Buongiorno, buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi parliamo del ritiro delle truppe italiane dall'Iraq. Lo abbiamo visto al telegiornale, sono tornati tutti i soldati di stanza in Iraq con una cerimonia che proseguirà anche nei prossimi giorni. In altro modo lo facciamo con i ragazzi ospiti oggi. Sono Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Matteo, che invece frequenta il primo anno di
storia medievale, moderna e contemporanea alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Precisissimo. Non solo, lo facciamo anche collegati da Torino, dove per noi c'è sicuramente Massimo Tadorni.
C'è Massimo Tadorni con Elena Tedeschi.
Sì, buongiorno.
E c'è anche Fabrizio che
è in dirittura d'arrivo. Si sta togliendo la giacca.
Toglie la giacca e sarà qui tra poco, quindi anche lui ospite. Perfetto. Naturalmente della puntata di oggi di Radio Zainet. A voi Roma.
Noi ci fermiamo subito, intanto per il primo brano di oggi sono i Green Day con Wake Me Up When September Ends.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Parliamo del ritiro delle truppe italiane dall'Iraq, lo facciamo però dopo aver ascoltato la scheda preparata dalla nostra redazione.
La missione antica Babilonia è conclusa, si ammaini la bandiera, ha affermato il ministro della difesa Arturo Parisi in visita ai soldati italiani a Nasseria. Con queste parole e con l'affettuoso saluto dei contingenti stranieri si è compiuto tra venerdì e sabato il rientro in patria degli ultimi militari italiani impegnati in Iraq. Il bilancio del nostro intervento conferma un costante impegno umanitario con la costruzione di 86 nuove scuole, 134 ponti e strade, 49 fra laboratori medici e ospedali e in più acquedotti, centrali elettriche e un museo coi tesori dell'antica civiltà mesopotamica per un costo totale di 1,5 miliardi di euro. A questi dati positivi, purtroppo, si aggiungono le oltre 35 vittime morte in diversi attacchi terroristici e l'esito della battaglia dei ponti del 6 aprile 2004, nella quale furono feriti 11 bersaglieri e rimasero uccisi 15 iracheni. Il disimpegno militare non significa abbandono, ma collaborazione politica, civile e umanitaria, come ha promesso il ministro Parisi durante il suo discorso.
E questo era già un piccolo bilancio, quello che ci viene proposto dalla scheda. Aggiungiamo che il 12 novembre 2003 ci fu quel drammatico attentato con l'autocisterna carica di esplosivo lanciata contro la base maestrale dei Carabinieri, che uccise 19 italiani. Volete un primo commento?
Ma sì, era, diciamo, ora, si può dire in maniera semplice, era ora che avvenisse questo ritiro. La cosa che si è sentita da più voci è: l'Italia abbandona l'Iraq al proprio destino, non garantisce il futuro al paese. No, questo non è vero affatto, perché comunque quello che l'Italia avrebbe dovuto fare già da tempo sarebbe stato rimanere lì con un forte impegno umanitario. Poi certo che l'impegno civile senza un supporto militare dietro sarà più difficile, questo sicuramente, però e questa è la strada che tutti devono intraprendere, perché il popolo iracheno ormai, come si è visto anche dal crescente numero di attentati, è stanco di avere questa che in qualche modo si può definire un'occupazione.
Noi abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, la nostra ospite, l'onorevole Roberta Pinotti, presidente della Commissione Difesa della Camera. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
Tra l'altro la prima donna a rivestire questa carica.
Sì, è vero. Nella storia della Repubblica Italiana sono la prima donna presidente della Commissione Difesa, è vero.
Allora, Roberto, Matteo, le vostre domande per l'onorevole Pinotti.
Ma onorevole Pinotti, in questi giorni i mezzi di informazione, come abbiamo anche sentito prima nella scheda, hanno fornito le cifre del nostro intervento in Iraq. Ecco, lei ne tracci un bilancio morale. Cosa lasciamo a livello morale alla popolazione italiana e cosa ci rimarrà di questa esperienza?
Sì, io vorrei dividere il giudizio, diciamo, in due tranche. Uno è il giudizio politico e uno è il giudizio invece sul lavoro che hanno svolto i nostri militari in Iraq. Il giudizio politico sulla scelta di prima dell'amministrazione Bush di cominciare la guerra in Iraq con, diciamo, una serie di alleanze, poi del governo italiano di, diciamo, a guerra terminata, e lo dico, diciamo, aprendo le virgolette e non chiudendole, perché di fatto soltanto, diciamo, la parte ufficiale, diciamo, l'esercito di Saddam Hussein poteva avere definito la resa, ma per il resto, diciamo, la guerra purtroppo in Iraq continua tutt'oggi in modo molto drammatico. Ecco, il governo italiano aveva deciso prima della risoluzione ONU, a quando si era deciso di dire che la guerra poteva essere conclusa, di intervenire in Iraq. Noi non abbiamo mai condiviso questo intervento e purtroppo, dico purtroppo perché di questo non è certo che esprima soddisfazione, i fatti quotidiani, drammatici, iracheni ci dimostrano che l'errore è stato grande, grandissimo, ed ora ci vuole un impegno di tutta la comunità internazionale per capire come uscirne da questo drammatico errore. Però distingo, perché l'operato dei nostri militari nella provincia di Daikar intorno a Nassiriya è stato, da questo punto di vista, diciamo, hanno dimostrato, come sempre in tutti i territori di difficoltà, di saper svolgere al meglio il loro lavoro. Hanno costruito ponti, scuole, laboratori medici, infrastrutture in genere, e hanno soprattutto, che era la parte importante, formato poliziotti, 12.000 poliziotti iracheni e 3.500 militari, diciamo, che fanno parte dell'esercito iracheno. In realtà quindi non è stata un abbandono precipitoso di un territorio, ma un passaggio di consegne in una provincia che è fortunatamente per questa provincia un po' più tranquilla rispetto alle altre, alla situazione che vediamo a Baghdad e alla situazione irachena in generale, consegnando alle autorità locali con un calendario che è stato concordato. Infatti siamo stati ringraziati molto, sia come governo sia per il lavoro svolto dai nostri militari, dalle autorità locali. Però, come sentivo dire nell'intervento di uno di voi, giustamente gli iracheni vivono la presenza militare come un'occupazione. I 13 partiti iracheni che si sono presentati alle elezioni, tutti avevano come fra i primi punti, diciamo, del loro programma la richiesta di che le truppe straniere andassero via dall'Iraq. Quindi da questo punto di vista credo che, anche se in questo momento è difficile immaginare che non ci sia una presenza militare, ma certamente va modificata, non può essere quella presenza che è stata quella che ha fatto la guerra e che ha provocato questa situazione.
Matteo, la tua domanda.
Ecco, a questo proposito, anche il ministro della difesa ha più volte ricordato nel corso del suo discorso la volontà di non abbandonare l'Iraq. In realtà una presenza di un contingente civile, vista la situazione abbastanza delicata dell'ordine pubblico del paese, mi sembra quantomeno pericolosa, se non irrealistica.
Non facile, io da questo punto di vista effettivamente non è facile, però quello che ho ascoltato sabato, come diciamo per ruolo istituzionale, sono andata ad accogliere la bandiera che rientrava in Italia dall'Iraq. E in quell'occasione c'era il presidente Romano Prodi e il ministro della difesa a Parigi. Il presidente Prodi ha parlato di una serie di progetti che molti ministeri, ha parlato del ministro Melandri, Bindi, Fioroni e altri ministri, adesso non li ricordo neppure tutti, quindi un pool di ministeri stanno elaborando, ovviamente insieme al ministro degli esteri che coordina in questo caso le attività, elaborando dei progetti che chiameranno bandiere di pace, proprio perché non c'è questa intenzione di abbandonare l'Iraq, ma di immaginare quale, diciamo, attività civile possa comunque sostenere. Adesso è difficile anche parlare di ricostruzione, perché il problema è fermare questa drammatica situazione di scontro fra sunniti, sciiti, fra etnie diverse, con Al-Qaeda che in qualche modo si è inserita, prima non era presente in Iraq e ora è inserita e sta dominando la situazione. Però la domanda, cioè la preoccupazione è seria, quindi è vero che in una situazione di questo tipo è difficile immaginare una presenza, diciamo, consistente di civili italiani in Iraq. Si tratta in questo caso, io spero però, che in questa situazione drammatica di centinaia di morti quasi ogni giorno si possa riuscire a fermarla, immaginando di coinvolgere le altre potenze arabe intorno a questo territorio in un percorso che debba vedere una via di uscita, una strategia di uscita da questa situazione drammatica. Però nel frattempo, come si sono mantenuti, diciamo, contatti con le autorità, per esempio della provincia che appunto noi gestivamo da un punto di vista militare, la provincia di Dajkar, io credo che su questo si possano costruire dei progetti di sostegno intanto alle professionalità locali che in qualche modo sono state aiutate in questi anni a crescere. Penso ad esempio anche a quello che l'Italia ha fatto per il recupero dei beni archeologici, che è una parte, diciamo, di cui non si parla molto, ma è molto importante per, diciamo, anche pensare di ricostruire un futuro di questo paese. Allora, in realtà io immagino che in questa prima fase possa essere soprattutto una cooperazione a distanza. Però io mi auguro che presto possa cambiare la situazione e quindi ci possa poi essere un intervento anche di civili italiani che possano andare in Iraq in una condizione di sicurezza.
Passiamo la linea a Torino per le loro domande.
Sì, grazie Simona. Una domanda da parte di Fabrizio. Prego Fabrizio.
Sì, buongiorno. Lei ha parlato prima che comunque in Iraq una presenza militare in forma diversa comunque ci sarà ancora. E l'Italia comunque ci sarà in che forma?
Sì,
no,
sì.
Io non penso che in questo momento, cioè, non avrebbe nessun senso pensare che l'Italia in questo momento ritorni in Iraq. Abbiamo assunto un impegno molto importante in Libano, abbiamo un impegno molto consistente nei Balcani, abbiamo un impegno molto significativo in Afghanistan. Pensate che quando si parlava di ritiro immediato. Queste cose un po' fanno sorridere a chi conosce poi come funzionano, diciamo, le questioni da un punto di vista pratico. Per organizzare un ritiro che più aveva un convoglio, diciamo, di chilometri e chilometri e chilometri di container, per farlo con massima sicurezza ci sono voluti 6 mesi. Quindi ecco perché a volte, quando, diciamo, alcuni slogan al ritiro immediato delle truppe, immediato perché le truppe possano ritirarsi in sicurezza, ci vuole un tempo di smontaggio del campo, poi bisogna evitare ovviamente possibili attentati, quindi è tutto un lavoro, diciamo, molto lungo. Quindi sarebbe insensato, dopo, con un lavoro di rientro di truppe che ha presupposto, ecco, di fatto 6 mesi di lavoro, si possa immaginare ad un nuovo impegno italiano in quel teatro. Quando io parlavo di una presenza militare modificata, cioè io credo che si tratti, partendo dalle Nazioni Unite, di rivedere quello che deve essere il contingente internazionale, che non può più essere fatto dai cosiddetti willing, da coloro che avevano deciso l'attacco all'Iraq e che quindi sono a tutti gli effetti vissuti ancora come truppe occupanti, perché fanno parte, diciamo, di quei, a parte alcune che si sono aggiunte dopo la risoluzione ONU, ma il grosso delle truppe statunitensi e inglesi fanno parte di coloro che avevano comunque dichiarato guerra sulla base di fatti che sappiamo oggi non essere stati presenti né le armi di distruzione di massa né le armi di Saddam Hussein e Al-Qaeda, fermo restando il giudizio negativo che diamo su un dittatore, ma insomma non è stato questo il motivo per cui si è fatta la guerra, si è fatta per due motivi che sono stati dimostrati, diciamo, non sussistere. Però io penso che in una situazione del genere non si possa abbandonare il paese, che debba continuare, diciamo, un lavoro di formazione di quello che è uno stato di sicurezza che deve poter essere gestito dagli iracheni. Per quello che è importante, ho sottolineato questo lavoro di formazione delle forze di polizia e dell'esercito, che dicevo prima che è stato fatto, ma non si può lasciare, diciamo, l'impressione che il paese sia occupato dalle truppe di coloro che hanno fatto la guerra. Quindi va modificato il contingente a livello ONU con truppe inviate da paesi, possibilmente da paesi che non hanno partecipato, diciamo, alla prima coalizione dei Willing.
Bene, grazie, la linea torna a Roma.
Arrivederci, grazie.
Allora, Roberto, Matteo, chi di voi due? Roberto.
Ma essendo comunque l'Italia impegnata in numerose missioni internazionali, in seguito a questo ritiro dall'Iraq, come cambia la linea delle missioni internazionali italiane all'estero? Quali saranno i mutamenti?
I mutamenti da un punto di vista di presenza complessiva, noi abbiamo un po' meno di 10.000 militari impegnati all'estero nelle diverse missioni, con un numero molto alto, perché dato che ovviamente poi ci sono i ricambi, complessivamente questo vuol dire 40.000 fra uomini e donne impegnati durante l'anno su scenari internazionali, parlando, diciamo, della rotazione. Quindi nell'immediato io non credo che l'Italia abbia possibilità effettive per impegnarsi in altri o nuovi teatri che non siano quelli dove ci siamo impegnati, diciamo, ad operare, ovviamente sperando che non ci siano emergenze nuove. È certo che una priorità di politica estera la stiamo indicando, e su questa, conseguentemente, se si decidesse di invitare anche un contingente militare, dovremmo pensarci. Noi stiamo dicendo, per risolvere tutta la situazione del Medio Oriente non si può prescindere da quello che è, diciamo, l'altro di tutti i conflitti, che è il problema del conflitto tra Israele e Palestina, dicendo anche che pensiamo che ci debba essere un contingente internazionale a Gaza. Ovviamente, se questa linea, voi sapete, cioè penso che sappiate, insomma, Israele non ha mai accettato di avere truppe che non fossero, diciamo, al massimo, diciamo, il rapporto era con gli americani, ma in ogni caso non vogliono truppe straniere, truppe europee sul loro territorio. Però si è aperto un dialogo tra l'Europa e la questione israelo-palestinese che io credo possa diventare importante. In questo caso questo potrebbe essere un nuovo scenario, diciamo, di una strategia di politica estera che si sta delineando sempre meglio, perché si dice a questo punto ci vuole un intervento sul Medio Oriente nel suo complesso, che prevede di capire, anche con l'ausilio di Iran e di Siria, quale sia l'uscita dalla questione irachena, come dire consolidare il Libano in un momento che politicamente sappiamo difficile, perché c'è di fatto una crisi possibile di governo, quindi sappiamo che il momento è comunque difficile, con gli sbollati in qualche modo non solo hanno ritirato i loro ministri, ma dopo la manifestazione hanno, anche se pacificamente, un po' messo, diciamo, sotto assedio, forse il termine forte, insomma, ci sono manifestazioni che continuano contro il governo signora, quindi la situazione è molto delicata. Per ora la tregua regge in Libano, ci sono alcuni segnali positivi di apertura nella situazione tra Israele e Palestina, e ogni giorno speriamo che, perché a volte il passetto avanti poi si fanno due indietro, poi se ne rifà un avanti, cioè speriamo che questi segnali possano, diciamo, diventare un progetto concreto. In queste ecco, l'Italia potrebbe anche prevedere, diciamo, l'invio di altri soldati. Da un punto di vista, diciamo, delle questioni della difesa, devo dire che il numero di soldati attualmente impegnati è un po' quasi il numero massimo che noi possiamo consentirci di avere in missione all'estero. Peraltro siamo il terzo paese al mondo per impegno in scenario internazionale, quindi da questo punto di vista è un impegno importante quello che ha assunto l'Italia.
Allora io vorrei un'ultima domanda. Come lei ha ricordato, l'Italia ha numerose missioni all'estero. Quella che si va chiudendo ora è una delle più controverse. Ho notato però nell'ambito della legge finanziaria che a fronte della chiusura di una missione importante come l'antica Babilonia, il comparto delle forze armate ha un incremento di stanziamenti di quasi 1,5 miliardi di euro a fronte di una legge finanziaria che invece in altri comparti vitali come la scuola, l'università, taglia a non finire.
Sì, non sono sullo stesso capitolo. Le missioni hanno un capitolo a sé stante e non rientra in quei fondi della finanziaria, diciamo, che hanno avuto un incremento. E questo, quindi è un fondo a parte che più o meno è rimasto invariato, perché ad antica Babilonia si è sostituita la missione in Libano, e quindi da questo punto di vista il numero dei soldati è lo stesso, e quindi i soldi necessari alle missioni sono gli stessi, ma non fanno parte di quel bilancio che è invece il bilancio ordinario della difesa, che non finanzia le missioni. Le missioni hanno un capitolo a sé stante ed ha avuto rispetto allo scorso anno un incremento di più di 1,5 miliardi, complessivamente
1,4 miliardi.
Sono 1,7 miliardi sugli investimenti e 400 sulla parte di esercizio. Questo, diciamo, incremento, che è il frutto del fatto che la difesa dà al tesoro beni per 4 miliardi in 3 anni, e quindi è un doubt test, potrebbe sembrare in qualche modo l'unico aumento di una legge finanziaria che, si diceva, può avere lacune e falle in altri settori. Però su questo chi ascolta bene che sappia che nelle ultime due finanziarie, in modo assolutamente irresponsabile, il governo di centrodestra aveva tagliato 1.700 milioni sulle spese di esercizio e di consumo intermedio, in particolare alle forze armate, senza dirgli che cosa dovevano tagliare, cioè mantenendo tutti gli stessi impegni, mantenendo lo stesso numero di mezzi, mantenendo gli stessi contratti per le manutenzioni. Le forze armate hanno avuto un taglio, ha portato la spesa per la difesa, che in Italia era l'1%, tenete conto che nell'ultimo vertice di Riga si dice che le spese per la difesa non dovrebbero essere il 2% del PIL. L'Italia non è mai arrivata sopra l'1%, ma con il governo di centrodestra le spese sono scese allo 0,86, ma non facendo delle scelte, dicendo che, ne so, non compriamo degli aerei, non investiamo in alcune cose, tagliando e basta, senza dare indicazione ai capi di Stato Maggiore di che cosa dovevano tagliare. Questa è una cosa irresponsabile da parte della politica, non si fa. Se uno decide che i tagli vanno fatti, poi si devono anche dare delle indicazioni su come ristrutturarci. Allora, il motivo per cui è che in questi anni contratti internazionali che erano stati sottoscritti non sono state pagate le tranche, quindi l'Italia era insolvente dal punto di vista di tutta una serie di progetti che aveva con altre nazioni, l'Eurofighter o altri aerei che sono stati costruiti o altri progetti internazionali. Quindi i soldi in più che ci sono per pagare debiti che erano già contratti, che altrimenti, diciamo, si poteva portare libero in tribunale se era il Parmalat. Quindi questo è stato un atteggiamento molto irresponsabile, e questo incremento che in realtà ancora adesso, diciamo, anche con questa cifra incrementata, il bilancio della difesa rimane sotto l'1% del PIL, intorno allo 0,94%, con il governo di destra è scesa allo 0,86%. Però non è che con questo si era deciso di fare una politica, orientata a una politica, che ne so, più sul peacekeeping che sull'attacco, che non erano state date indicazioni neanche sul numero. Si poteva dire: non possiamo permetterci un esercito a 190.000 perché non possiamo investire abbastanza di difesa, dobbiamo allora avere un esercito, forze armate meno numerose. Invece nessuna scelta era stata fatta ed era di fatto stato messo sul lastrico un sistema. Questo chi ascolta deve anche capire, per esempio, che comunque quando, se i mezzi non hanno una manutenzione adeguata, quando ci si trova in teatri che possono essere teatri pericolosi di guerra, purtroppo ogni tanto dobbiamo andare al funerale di qualche ragazzo che muore in missione, cioè vuol dire mettere a rischio anche la vita di persone che sono inviate lì dal Parlamento italiano. Questa è una cosa che non va fatta. Quindi anche se è intuitivamente più comprensibile che si spendano i soldi per la scuola, per la ricerca, mi risulta facile capirlo, però se un paese è serio e vuole mantenere delle forze armate e inviarle in missione, perché in Libano siamo stati tutti orgogliosi di poter inviare i nostri soldati in Libano per fermare la tragedia che abbiamo visto ad agosto, però bisogna sapere che queste cose hanno un costo e non si può far finta che non ce l'abbia.
Noi ringraziamo l'onorevole Roberta Pinotti, grazie, presidente della Commissione Difesa della Camera. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi e buona continuazione.
Purtroppo siamo in chiusura, avremmo voluto parlare ancora tantissimo di questo argomento, ma prima di chiudere naturalmente ascoltiamo il flashback di oggi, 1957, Buddy Holly.
Benvenuti al concerto alla musica. Pensate che questo ragazzo a 15 anni sapeva già suonare chitarra, banjo, mandolino e pianoforte. Un vero e proprio fenomeno che non poteva non farsi notare. Infatti, dopo essersi ritirato su consiglio della sua casa discografica per lavorare al meglio su del nuovo materiale, il giovane Buddy Holly è ritornato con un progetto nuovissimo, i Crickets. Questa sera il gruppo, che vede anche la presenza di Nicky Sullivan alla chitarra e degli storici amici di Buddy, Wellborn ed Ellison, debutterà all'Ed Sullivan Show. Non potete assolutamente perdere questo grande evento e nell'attesa ascoltiamoci la bellissima Everyday.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Seems a little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will.
Ben ritrovati con Flashback, il modo più semplice per conoscere la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Buddy Holly con Everyday, forse il suo brano più conosciuto. Questo artista in soli 2 anni ha aperto la strada a gruppi storici quali i Beatles e Rolling Stones. La sua miscela di country e blues è stata la miccia che ha innescato tutto il rock targato anni 60. La sua carriera durò soltanto 2 anni, perché la mattina del 3 febbraio del 1959 il trio sale su un piccolo aereo per raggiungere la nuova tappa della tournée. Non arriverà mai a destinazione, un incidente aereo uccide musicisti e pilota. Buddy Holly aveva soltanto 22 anni, ma grazie al suo talento si è guadagnato un posto tra i più importanti artisti della storia del rock.
di questa canzone noi salutiamo Massimo Tadorni dalle Nate Tedeschi, scusate, da Torino.
Grazie a voi, grazie a Fabrizio.
Grazie a Fabrizio.
Ciao,
anche.
grazie.
Ci ritroviamo presto giovedì prossimo. Ciao.
E naturalmente salutiamo Robertino, Roberto alias Roberto, diciamo classico Catullo di Monterotondo.
Ciao, grazie per l'alias.
E Matteo.
Lascia perdere, è troppo lungo, ciao.
È troppo lungo, comunque studente al primo anno della Sapienza.
Bravo.
L'appuntamento è domani, non senza aver ricordato i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. A domani!